Se percepiamo il non essere in azione, in movimento, in divenire, abbiamo di fatto ammesso che tale movimento parta da un punto immobile. Uno presuppone l'altro, come la luce, l'oscurità. Potremmo definirla verità di velazione. L'apparenza formale del divenire ha come fondamento metafisico l'essere immobile. Ciò detta l'intuitivo discernimento. Con queste note di Chopin e con questo aforisma tratto dal libro Roseto, gli astronauti vi danno il bentornato ad una nuova puntata qui in diretta dalla sede di Radio Cooperativa ad Albignasego in provincia di Padova. Io sono Iapos a nome del Centro Culturale Sei Altrove e oggi è venerdì 29 marzo 2024, sono le ore 12:02. Il Centro Culturale Sei Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Chi volesse maggiori informazioni le trova sul nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa. Come lo sapranno coloro che ci ascoltano da molto tempo, il nostro sito internet è www.radiocooperativa.org ed è un portale a cui si può accedere per avere maggiori informazioni riguardo alla radio, per consultare il palinsesto e quindi curiosare tra le varie trasmissioni che nel corso della settimana vengono messe in onda. E tra le altre cose anche poter ascoltare i podcast, quindi le registrazioni di alcune delle trasmissioni che vengono mandate in onda su Radio Cooperativa, essere informati sulle attività della radio, sulle novità che riguardano le prossime trasmissioni e anche trovate sul sito di Radio Cooperativa, che vi ricordo appunto è www.radiocooperativa.org, le modalità per poter dare un contributo volontario economico all'esistenza della radio. Le modalità sono tre: il versamento su conto corrente postale intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Il numero del conto corrente postale lo trovate già scaricabile con il bollettino precompilato dal sito internet, quindi sul sito radiocooperativa.org. A sinistra trovate le modalità di poter contribuire economicamente appunto alla vita della radio e trovate come prima opzione quella del versamento su conto corrente postale e potete scaricare direttamente il bollettino precompilato con tutti i dati. Altrimenti c'è la possibilità di fare un bonifico bancario e anche qui trovate l'IBAN a cui poterlo fare, sempre intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 Padova, oppure potete anche fare una donazione tramite PayPal, se disponete di questo strumento, quindi comodamente tramite il telefono oppure internet, direttamente dal sito di Radio Cooperativa, www.radiocooperativa.org. E Radio Cooperativa vi ringrazia in anticipo per ogni vostro contributo, indipendentemente ovviamente dall'entità del contributo, perché ogni contributo per noi è importante. Nelle ultime puntate degli Astronauti abbiamo parlato di personalità e di essenza. Ne abbiamo parlato anche potendo entrare nel vivo di alcuni aspetti, poi relativi soprattutto alla nostra personalità e relativi alla capacità che si può sviluppare, all'attenzione, allo sforzo soprattutto che si possono sviluppare, che ci permettono di auto-osservarci. Quindi abbiamo parlato, ad esempio, della nostra coscienza fisica, di una coscienza mentale, di una coscienza vitale, come parti di noi che per convenzione abbiamo distinto, ma che però coesistono nell'essere umano e che ci permettono di poter osservare quindi i nostri pensieri, piuttosto che le nostre emozioni, i nostri sentimenti, il funzionamento istintivo del nostro corpo, la funzione motoria della nostra componente fisica, come questa possa avere dei riverberi su un piano emotivo e mentale, anzi come li abbia in realtà quasi sempre sul piano emotivo e sul piano mentale, quindi anche molte nostre emozioni o molte reazioni, soprattutto emotive, o molti pensieri che abbiamo nella misura in cui elaboriamo la realtà, sono molto spesso più meccanici di quanto possiamo credere. E abbiamo affrontato il tema, che in realtà affrontiamo molto spesso nel corso delle puntate degli Astronauti a più riprese, della formazione della personalità. E quindi abbiamo visto come la nostra personalità, che sia quello in cui spesso noi ci identifichiamo, a cui pensiamo quando diciamo io, sia il risultato di un adattamento all'ambiente in cui ci troviamo a crescere, a nascere, poi a crescere, poi a svilupparci, o agli ambienti in cui con cui ci troviamo a relazionarci nel corso del tempo, della nostra crescita, della nostra maturazione. E quindi anche gli atteggiamenti, i comportamenti, e soprattutto le posture che noi abbiamo, sia fisiche sia emotive che interiori, dunque i nostri pensieri, il modo che abbiamo di reagire, costituisca la conformazione che abbiamo assunto come risposta all'ambiente in cui siamo cresciuti, come necessità. E abbiamo visto in questo sia un limite che innanzitutto però una possibilità, perché questa strutturazione ci ha permesso comunque di costituirci, di costruire una personalità con cui fare esperienza nel mondo. Dunque, poter guardare la meccanicità delle proprie reazioni è importante alla luce del fatto che molte caratteristiche che ognuno di noi può aver assunto e può identificare come proprie, come costitutive della propria personalità e dunque del proprio io, sono molto spesso però delle risposte meccaniche che abbiamo adottato e che poi per abitudine abbiamo fatto nostre, dimenticando di averle adottate, e sono diventate così veloci, così subliminali nel riproporsi, che di fatto determinano costantemente la nostra vita, la nostra esistenza, finché non ce ne accorgiamo. La possibilità che ho avuto in questi anni a contatto con l'insegnamento che si propone al centro altrove è di accorgermene con molto sforzo, con molta resistenza, anche con incredulità nel dover accettare e ammettere di vivere determinate meccanicità, di vivere delle reazioni emotive. Perché quando uno, diciamo, le vive sostanzialmente, le fa come proprie, le pensa come costitutive del proprio modo di essere, anzi, addirittura in modo assolutistico, molto spesso le riteniamo le uniche possibili, quindi anche il fatto che queste possano essere messe in discussione ci può dare noia, e invece non sono le uniche possibili, non sono le uniche modalità di reazione possibile. E poterlo scoprire, potersi sforzare di poter osservare queste dinamiche, è uno strumento in più, una possibilità in più per potersene emancipare, per potersi quindi emancipare da questa costruzione che abbiamo assunto nel corso del tempo, che poteva essere utile, ha avuto sicuramente molta utilità, ma che a un certo punto diventa un limite costrittivo, che può impedirci sostanzialmente di essere. E mossi dunque da questa curiosità, allora ci accingiamo ad affrontare il tema della puntata di oggi. Dopo questa premessa, ovvero leggerò un testo che si chiama Va verso il sé, che è pubblicato nel nostro blog, e dopo aver letto il testo, come sempre, darò la possibilità a voi di poter intervenire telefonicamente, sia telefonando, quindi in diretta al numero che poi vi darò, sia scrivendo un SMS per chi lo preferisse. Quindi dopo la lettura aprirò le linee telefoniche e ci sarà questa possibilità e vi ricorderò il numero a cui poter chiamare o a cui poter scrivere. Come vi dicevo, questo testo che ora vi leggerò lo trovate sul nostro blog. Il nostro blog, che si chiama La Via della Rosa, lo potete trovare sul sito internet che vi ho indicato all'inizio della trasmissione, che è seialtrove.it. Cliccando a destra alla voce blog potete accedere quindi a questo portale e leggere questo testo, se lo volete anche in diretta durante la mia stessa lettura o in un secondo momento. Altrimenti, se utilizzate il telefono, lo potete trovare sempre sul sito internet, che è seialtrove.it. Cliccando le tre lineette vi si apriranno una serie di voci e scorrendo verso il basso troverete la voce blog. La personalità inizia a formarsi poco dopo la nascita, in risposta alle esigenze della vita. L'essenza non può mai conformarsi naturalmente alle aspettative di coloro che ci circondano, o alla cultura e ai tempi in cui siamo nati, e quindi siamo costretti ad adattarci e a rivestire l'essenza con la personalità come strato protettivo. Questo cappotto diventa più pesante man mano che ci conformiamo alle aspettative e siamo assimilati nella società, principalmente attraverso l'imitazione e l'educazione. Questo adattamento è indispensabile e benefico per il nostro corretto funzionamento nel mondo, ma solo finché è mantenuto in equilibrio con il corpo fisico e l'essenza. Un tale equilibrio, tuttavia, non avviene mai naturalmente, ma richiede all'inizio uno sforzo motivazionale verso ciò che è autentico, bello e vero, la realtà divina nell'uomo. L'armonia conquistata dalla relazione consapevole con la propria verità interiore, conduce l'uomo verso sé. Va verso il sé. È il primo comandamento della nuova era. Va verso il sé, dunque, è il primo comandamento della nuova era, dicevamo. In questo testo che vi ho letto, che è scritto da Hermes, che si chiama Va verso il sé, e che lo trovate nel nostro blog La Via della Rosa, a cui potete accedere quindi dal sito internet del Centro Sei Altrove, che è seialtrove.it, cliccando alla voce blog. In questo testo, dunque, si parla di personalità, si parla di essenza, e si parla quindi della possibilità di questo viaggio verso il sé, che però è una tappa che si può raggiungere attraverso un'armonizzazione sostanzialmente della propria vita. Come vi dicevo in quella premessa che ha preceduto la lettura, la personalità, come qui è scritto in questo testo, si forma dunque poco dopo la nascita in risposta alle esigenze della vita. Quindi la formazione della personalità, tutto ciò che introiettiamo, come si dice nel testo, principalmente attraverso l'imitazione e attraverso l'educazione, poi è sostanzialmente un insieme di risposte necessarie alle esigenze della vita, quindi alle esigenze dell'ambiente in cui si nasce, alla necessità di adattamento per la sopravvivenza dell'essere umano. E mi verrebbe da dire dell'animale uomo, perché un po' come l'animale alcune funzioni ce le ha istintive, altri comportamenti comunque li assimila, li adotta, diciamo, da cucciolo poi nel branco in cui cresce, così la stessa cosa vale per l'essere umano. Solamente forse che l'essere umano poi nella formazione di questa personalità attraverso il pensiero si pensa come io, e molto spesso dimentica o non si accorge di questa sua conformazione che ha assunto. Dunque, qui Hermes scrive che l'essenza non può conformarsi naturalmente alle aspettative di coloro che ci circondano, o alla cultura e ai tempi in cui siamo nati. E quindi siamo costretti ad adattarci, siamo costretti a rivestire l'essenza con la personalità come strato protettivo. Quindi il modo di essere, come molto spesso lo definiamo, ognuno di noi può avere le proprie abitudini, le proprie caratteristiche più peculiari, molto spesso possono derivare dalla nostra personalità e quindi da una necessità di adattamento che abbiamo strutturato con l'educazione e con l'imitazione. Per sopravvivere in che senso? Per vivere al meglio possibile o sopravvivere al meglio possibile nel nostro ambiente familiare, nell'ambiente in cui siamo cresciuti in ogni caso. E quindi la nostra essenza, che è il nostro nucleo essenziale, la nostra parte vera, originaria, autentica, ovviamente essendo autentica, vivendo l'autenticità di cui si scrive in questo testo, non può conformarsi alle aspettative di un ambiente, non può essere in un determinato modo perché viene richiesto che sia così. E dunque è questo cappotto di cui ci rivestiamo, questo strato dopo strato che costituiamo, che va a costruire la nostra personalità, che diventa la nostra personalità, è invece un adattamento che assumiamo sostanzialmente, un vestito che piano piano, strato dopo strato, ci mettiamo addosso. E dunque è quello che ci fa essere in un determinato modo, comportarci in un determinato modo, assumere un determinato atteggiamento perché è quello che sostanzialmente più conviene. Ma nel tempo, questa convenienza la dimentichiamo e diventa parte integrante di quella che noi definiamo personalità, di quello che noi crediamo essere il nostro io. Quindi io posso essere in un determinato modo, posso essere timido semplicemente perché ho assunto ho fatto mia questa caratteristica, ho costruito questa modalità di pormi nei confronti della realtà perché era quella che forse mi conveniva di più nell'ambiente in cui sono cresciuto. Ovviamente, se non hai nessuna occasione, poi nessuna possibilità di mettere in discussione in questo caso ho citato la timidezza, può essere anche qualche altro tratto caratteristico, e di superarla, questo tratto rimane un tuo tratto caratteristico, rimane, diciamo, da strumento che era, che ti ha permesso in qualche modo di sopravvivere in un determinato ambiente. Diventa poi però uno strumento limitante, perché resti identificato comunque in questo cappotto che però è molto molto stretto e oltre ad essere stretto diventa sempre più pesante. Quindi immaginiamo di essere costretti a indossare un cappotto anche quando fa caldo, anche quando di questo cappotto non hai più bisogno. E pensare a tutta la fatica che comporta doverlo sudare, a doverlo portare, a tutto il sudore, a tutto il caldo che dobbiamo sopportare e che ci affatica nel portare questo cappotto, ovviamente. E oltre all'ambiente che ci circonda, poi c'è una conformazione più generale che noi adottiamo nei confronti della società. Quindi non c'è solo un conformarci alle aspettative che possono derivare dalla famiglia, dall'ambiente in cui cresciamo, ma anche dalla vera e propria società. Quindi se una persona nel suo modo di essere tende ad essere anticonformista, a vedere le cose in modo diverso, a voler esprimere questa sua diversità, nel confronto con la realtà molto spesso è costretto a scendere ad un compromesso. E talvolta non solo a scendere a dei compromessi, ma addirittura si sente costretto o spinto a abiurare a questa sua diversità, a questo suo modo di a questa sua sensibilità diversa per adattarsi sostanzialmente. La differenza è che quando un adulto lo fa in modo consapevole, per un senso di costrizione o di convenienza, ne ha. Se ne accorge, almeno io credo questo. Quando invece lo facciamo da bambini, di questa cosa è come se la facessimo e poi la dimenticassimo, sostanzialmente. E dunque, tutta la nostra storia della nostra formazione personale è una storia sostanzialmente di adattamento, di imitazione, per cui il bambino crescendo imita il comportamento delle persone che gli sono vicine. E quindi, imitando questi comportamenti, ovviamente ha qualcosa che riceve, che prende, che sono delle modalità di comportarsi, che fa proprie e che gli permettono oggettivamente di fare esperienza, anche di crescere, di evolvere, non solamente di sopravvivere, oppure attraverso l'educazione. Però, dall'altra parte, ovviamente quando tu incameri per imitazione dei modelli comportamentali, poi li fai propri, ti adagi su questi modelli comportamentali e diventano l'unico comportamento, modalità di comportamento che conosci, che riesci ad adottare. Invece, attingendo ad altre possibilità di modalità di comportamento, puoi anche avere delle possibilità diverse, oltre a quelle che hai assimilato per imitazione. Come si dice qui, questo adattamento è indispensabile e benefico per il nostro corretto funzionamento nel mondo. Quindi è una necessità, ma oltre ad essere una necessità, è anche benefico perché appunto ci permette di acquisire delle modalità per muoversi. È come una persona che imparasse a guidare l'automobile piuttosto che una bicicletta, piuttosto che un qualsiasi veicolo. Una volta che tu hai acquisito la modalità di guida, riesci a guidare un veicolo che prima invece non riuscivi a guidare e quindi hai una possibilità in più. Puoi spostarti in modo autonomo, puoi spostarti e fare molti chilometri, eccetera, che magari invece non avendo questa possibilità, diciamo, non potresti farlo. Quindi impari qualcosa. Ovviamente, però, ci possono essere molte modalità per guidare un veicolo, ok? E ce ne sono alcune che possono essere più funzionali di altre, eccetera. E dunque lì puoi anche variare e quindi modificare la modalità che hai, però intanto hai acquisito questa possibilità, questa capacità. E questo adattamento, che è indispensabile e benefico, qui si dice, lo è solo però finché è mantenuto in equilibrio con il corpo fisico e l'essenza. E qui, secondo me, prima di lasciare la parola a voi, quindi alle telefonate, qui secondo me è un punto cardine molto importante, perché nel adattarci all'ambiente in cui cresciamo, nell'adattarci alla società, sostanzialmente questo equilibrio molto spesso lo perdiamo, perché innanzitutto qui si cita il corpo fisico e l'essenza, oltre alla personalità. Quindi nelle puntate precedenti abbiamo identificato l'essenza un po' come la nostra componente vitale. E il corpo fisico, dunque con il corpo fisico che conosciamo tutti, e la personalità più legata invece alla nostra parte mentale, quindi al nostro modo di elaborare la realtà, di elaborare gli eventi, eccetera, di interpretarli. Dunque, finché resta un equilibrio di questa nostra personalità che abbiamo costruito con il corpo fisico e con l'essenza, allora l'adattamento risulta benefico, ma molto spesso questo equilibrio lo perdiamo perché ci identifichiamo totalmente, io parlo per esperienza personale, nella nostra personalità, quindi nel nostro modo di elaborare la realtà, senza renderci spesso conto di come le nostre emozioni influenzino la nostra interpretazione della realtà e di come le nostre emozioni possano essere frutto di delle reazioni meccaniche, di delle associazioni che abbiamo fatto sostanzialmente anche emotive a percezioni della realtà. Quindi percepisco la realtà attraverso i sensi, quella determinata percezione crea in me una risposta emotiva meccanica che poi si traduce altrettanto meccanicamente in un modo di elaborare la realtà. E dunque questo collegamento tra queste tre parti di noi c'è sempre, è costante, è sincronico sostanzialmente. Quindi se io mi concentro solamente su una di queste tre parti, non c'è più questo equilibrio. E molto spesso il fatto di doverci adattare, ad esempio, alle esigenze altrui ci spinge a dei comportamenti o alla società o alla necessità di essere in un determinato modo, di continuare a vestire queste maschere senza però rendersene conto, perché si è abituati meccanicamente a comportarsi in un certo modo e quindi ad indossare questa maschera che è la personalità, questo cappotto, e questo spesso va anche a discapito del nostro corpo fisico, cioè sostanzialmente di quella che è la nostra salute, di quella che è la funzionalità proprio del nostro corpo, o a discapito della nostra essenza, perché lo facciamo però interiormente forse desidereremmo fare altro, ci comportiamo in un determinato modo, però desidereremo comportarci in un altro modo, desidereremo provare altre emozioni, altri sentimenti e quindi creiamo una scissione tra quello che ci autocostringiamo, tra come ci autocostringiamo ad essere e invece come desidereremo, aspireremo a essere, comportarci, eccetera. E dunque, sostanzialmente questo equilibrio con la nostra parte vitale, emotiva, sentimentale o la nostra parte fisica molto spesso viene meno nel adattarci. E quindi questo adattamento che all'inizio era benefico, in realtà diventa fonte di disequilibrio per la nostra vita. E molto spesso ci adattiamo però a questo disequilibrio perché è l'unica cosa che conosciamo e perché non conosciamo altre modalità di vita, quindi non ce ne accorgiamo, e questo diventa semplicemente lo standard della vita ordinaria. C'è un altro aspetto che però vi citerò dopo, nel proseguio quindi della trasmissione. Adesso abbiamo messo abbastanza carne sul fuoco, do la possibilità a voi di intervenire. Come vi dicevo, il numero di telefono, ora che aprirò le linee telefoniche, è questo qui. È lo 049 880 90 20, che è la linea telefonica principale, oppure per chi volesse c'è anche una seconda linea telefonica che è lo 049 880 02 87. Quindi lo 049 880 90 20 oppure lo 049 880 02 87. Chi invece preferisse scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, ciao, Iapos, sono Antonio, telefono da Padova,
Ciao
Caracella.
Antonio, ben trovato.
Niente, ciao, senti, volevo fare un po' un riassunto di questo tipo e quindi poi parto con la domanda. Allora, per quanto riguarda la descrizione che fai, dal punto di vista un discorso sul comportamento, un'antropologia, come noi ci comportiamo, lo trovo convincente. Questo della personalità, del processo di imitazione e del cappotto, del rivestimento dell'essenza, lo trovo, non ho obiezioni particolari da fare. E però, ascoltandoti da un bel po' di tempo, da qualche anno ormai, e arrivo poi a una mia considerazione. Allora, tu quando parli di essenza, parli anche di realtà divina. È su quella parola divina che vorrei fermarmi. Ed è questo, cioè, se noi per divino intendiamo l'immateriale, non il materiale, non il fisico, quello che va oltre il fisico, l'immateriale, il metafisico. E allora ci si incammina, cioè, intanto mi piacerebbe sapere se è giusta questa interpretazione, se per divino intendi l'immateriale. Faccio l'esempio, la musica come impronta del sacro, del mistero. No, noi siamo circondati dal mistero. Ci sono cose che riusciamo a conoscerle, poi quelle che conosciamo nella vita, e in base al tuo suggerimento dici bisognerebbe che ognuno di noi sarebbe opportuno che ognuno di noi prendesse coscienza di sé, diventasse responsabile e come atto finale trasformasse se stesso. Cioè la realtà che riguarda noi, che riguarda ognuno di noi, e così facendo anche influenzando l'ambiente che abbiamo attorno. Quindi tutto questo per cambiare, per trasformare, per non restare bloccati a un'identità statica, per evolversi, è la legge della vita in buona sostanza. Ecco, allora, detto questo, quindi su come un consiglio pratico per ognuno di noi che inviti a riflettere, eccetera, resta però una domanda esistenziale. Che senso ha la vita? La vita è un assurdo? Cresciamo, cioè nasciamo, si cresce, si diventa adulti, si lavora, ci si impegna in mille cose. Ci si comporta nel miglior modo possibile e poi c'è la morte e poi la fine. E quindi facciamo 100 anni, che quei 100 anni, passiamo 100 anni lì senza un perché, senza un significato, se non quello di un significato pratico, concreto. Abbiamo vissuto di per poco, abbiamo soddisfatto tutte le cose meravigliose della vita, abbiamo gustato la vita, perché anche provato il dolore, tutte le cose, le malattie, tutto, specialmente appunto quando andiamo in crisi con le malattie o viene fuori questa domanda: ma perché vivo? Perché mi capita questo? Perché a me? Se questa domanda del senso della vita, purché non sia una sega mentale, purché appunto non sia un tanto per fare sofismi a parole, no, ma proprio qual è, perché il dolore, qual è il significato della vita, perché, che senso ha, è il regno dell'assurdo. E questo cappotto, questo rivestimento a cui tu ti riferivi, che copre l'essenza, fino a che punto riesce a renderla asfittica questa essenza? Ecco, quindi la mia domanda va oltre una antropologia del comportamento, di come ognuno, che è pur utile e pratica, specie per un giovane che riceve degli spunti, dei riferimenti, dei consigli, ma poi la domanda di fondo: ma quell'essenza divina che cos'è? Cosa sono queste? È l'arte, tutto ciò che non è spiegabile, col 2 più 2 fa 4. Che cos'è? Che significato ha per noi? In buona sostanza, la vita a cosa serve? Che cos'è? O la vita è e basta? La vita è e basta, prendiamo atto. La vita c'è, ringraziamo il Dio di averla e basta. Ma qui nasce il bello. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questi spunti. E grazie mille per tutti gli spunti che dai in ogni tuo intervento telefonico. Come ricordava Antonio, lui ci segue da diversi anni oramai. Devo dire che gli spunti che fornisce, come quelli che comunque fornite tutti voi che telefonate, diciamo, e vi proponete, sono molto utili proprio per la trasmissione. Ringrazio per la profondità, soprattutto di questa domanda che io percepisco molto sentita, che lui pone riguardo al senso della vita. Effettivamente è vero, secondo me, come dice Antonio, che questo cappotto della personalità rende asfittica la nostra vita, la nostra esistenza. Credo che si giunga a dei momenti in cui di questa cosa ci si può accorgere. Perché Antonio dice che nei momenti di crisi, lui ha citato l'aspetto, ad esempio, delle malattie, sopraggiunge questa domanda, o sopraggiungono domande esistenziali profonde, quindi perché vivo, perché mi capita questo, perché capita a me, che senso ha la vita. Effettivamente, in questo senso, verrebbe da dire, come spesso abbiamo espresso nel corso di questa trasmissione, che a volte le crisi sono quasi una benedizione nella misura in cui ci permettono di poter vedere, pure nella profonda sofferenza che possono comportare, di poter far emergere domande di questo tipo e quindi di aprire uno squarcio rispetto all'ordinarietà. Perché quell'asfissia che la nostra personalità ordinaria può creare, rendere asfittica la vita o insensibile sostanzialmente o priva di calore o di colore o di odore, è sostanzialmente una condizione di asfissia a cui ci si abitua e che diventa per noi la vita. Per cui, secondo me, il fatto stesso che ci si possa chiedere, come fa Antonio, che senso ha la vita, vuol dire che in qualche modo si è stanchi o si vede oltre la vita, il ciclo a cui siamo abituati della vita. Io rispondo per quella che ovviamente è la mia esperienza, è il mio sentimento alla domanda di Antonio. Io credo che la vita abbia sicuramente un senso che va al di là di come siamo abituati a viverla, perché, come dice Antonio, il fatto di nascere vivere, fare determinate esperienze, poi morire, invecchiare, morire, è la modalità che noi siamo abituati ad adottare, che abbiamo adottato per convenienza sociale. Cioè noi, il fatto stesso di comportarci in un determinato modo lo facciamo in modo automatico, senza porci la domanda. Lo facciamo perché così ci è stato insegnato, così abbiamo imparato a fare. E così fanno tutti, cioè così si fa. E questo automatismo di per sé molto spesso fa sì che non ci sia una domanda, uno non si pone una domanda perché lo fa in modo automatico e quindi può vivere proprio la vita in modo automatico. Io credo che la vita sia oltre il modo in cui noi siamo abituati a viverla e che quindi si possa vivere in modi diversi. Nell'esperienza che ho vissuto in questi anni al centro altrove, a contatto con l'insegnamento che si propone al centro altrove, ho potuto vivere diverse modalità di esperienza che mi hanno permesso di andare al di là, anche con degli superamenti effettivi di quella che era la mia piccola modalità esistenziale e di accorgermi della piccolezza di questa modalità esistenziale, perché diciamo era un orizzonte molto ristretto. Antonio citava l'esempio della musica, quindi la musica come possibile impronta del mistero, quindi del sacro. E io credo che molte cose nella vita possano essere un'impronta di questo mistero, come lo chiama Antonio, cioè di questo divino. E è solo che molto spesso non ce ne accorgiamo. Cioè, la musica. Io percepisco la musica anche ad esempio nei rumori, soprattutto nei rumori della natura, il rumore del fuoco, il rumore dell'acqua o il canto degli uccelli o il suono del vento. Per me sono una musica meravigliosa e non preferirei ascoltare dell'altra musica prodotta dall'uomo rispetto a questa musica. Questo è il mio caso, diciamo, la mia esperienza. Quindi la musica. Secondo me la si può trovare anche in ciò che non definiamo musica, e così può essere anche per gli odori, può essere per altre percezioni sensoriali, può essere anche per i colori, per la vista. Quindi tutto concorre all'armonia. La bellezza del caldo, di sentire il caldo quando d'estate fa caldo, di sentire questo fuoco, la bellezza di sentire vivo il freddo quando fa freddo. Sono cose che ti fanno sentire vivo sia il freddo sia il calore, ad esempio. Sia per quanto poi negli eccessi noi per anche questioni di sopravvivenza cerchiamo di non esporci troppo al troppo freddo, al troppo caldo, però è qualcosa che è vivo, cioè lo percepisco in questo modo. Quindi il divino è forse, può essere immateriale, però secondo me si esprime attraverso la materia, si esprime in noi e questo posso dire che forse fare esperienza di questo divino può essere uno scopo della vita, può essere uno scopo. E, il fatto di poter entrare a contatto con qualcosa che sia vivo e questo ci permette di uscire dall'astrazione in cui spesso siamo, soprattutto posso dire per esperienza, quando pensiamo, quando siamo astratti rispetto alla realtà, e quindi poterci accorgere che ogni cosa è viva, che ogni cosa può essere divina, e che quindi questa impronta del sacro, questa impronta del mistero può essere dietro a qualsiasi cosa. Posso dire per esperienza che ovviamente è più facile vedere questo nelle esperienze che sono comunque positive, in cui sei comunque più aperto, più ricettivo a determinate condizioni, è più difficile poterlo vedere invece nelle esperienze che noi definiamo negative, traumatiche, questa impronta del sacro. Però già il poter vedere la vita come un'esperienza, il poter vedere anziché la vita come qualcosa che si consuma con il solito tran tran che citava Antonio, come una possibilità che ci viene data di poter esprimere questo divino, questa parte in noi che va al di là dell'ordinario e di poter farne esperienza, È secondo me già una modalità diversa di potersi approcciare alla vita. Questa è la mia esperienza, ovviamente. E ringrazio molto Antonio, perché questa domanda, queste domande a cui poi molto spesso non si riesce a fornire una risposta, soprattutto una risposta preconfezionata, però sono le domande che proprio per questo motivo, per cui non riesci a fornire una risposta preconfezionata, possono darti lo stimolo di poter indagare, di poter osservare e quindi di poter anche trasformare. Quindi lo ringrazio molto e do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 9020 oppure 049 880 0287. Pronto?
Ciao Jaco, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Buona giornata a te e a chi ascolta.
Grazie.
Ci sono due visioni totalmente contrapposte a proposito di quello che stai parlando. Una visione che dice noi siamo creati da un essere supremo, siamo degli esseri superiori agli altri, però siamo inferiori a questo Dio. Di conseguenza dobbiamo seguire la strada che lui ci indica, i dogmi che lui ci impone, perché se no andiamo fuori e ci arriva la bastonata in testa e il peccato che commettiamo viene punito immediatamente. E c'è un'altra visione. A proposito, dicevi prima che, commentavi prima leggendo che bisogna cercare di sopravvivere meglio che si può. Non sono assolutamente d'accordo, bisogna vivere. Cercando la felicità, bisogna vivere e il vivere non è un qualcosa, parlo da visione, da seconda visione delle cose. La vita va esperita, si cresce essenzialmente attraverso la propria esperienza, attraverso la propria pratica. Certo, ci vogliono i consigli, ci vogliono. Specialmente nei primi anni di vita si dice che nei primi 3 anni si crea il carattere di una persona ed è vero, però non si smette mai di crescere, non si smette mai di capire le cose fino a 100 anni, uno se vuole, se ha la volontà e se ha il pensiero libero cresce, continua a crescere. Dal mio punto di vista ci sono 3 tipi di persone, ci sono le persone che invecchiano, ci sono le persone che rifiutano di invecchiare e ci sono le persone che maturano, come la frutta, come qualsiasi altra cosa. E la morte non è una fine, come non c'è un inizio, cioè, siamo in un ciclo. La vita, ripeto quello che ti ho detto la volta scorsa, non esiste da sempre, perché la materia esiste da sempre, non esiste un atomo che sia stato creato da quando è cominciato tutto, cioè da sempre. Gli atomi sono sempre quelli, la materia è sempre quella. E se non si capisce questo, è inutile chiedersi che cos'è la vita. Prova a chiedere a un bambino palestinese che sta morendo di fame perché si aggrappa alla vita. Dovrebbe, visto che secondo alcune visioni, ci sono esseri, perché poi quell'essere superiore di cui prima ti dicevo, ci sono state addirittura dei conclave per stabilire se i selvaggi avessero l'anima, ci sono stati dei conclave, dei summit tra gli esperti di religione che, per decidere se i neri, se i selvaggi americani avessero una. E questo erano dei credenti questi qua che dicevano queste cose. C'è un certo Giacchetta Rossa che dice era un capo indiano, dice ai preti che vengono là a insegnargli a vivere, gli dice: ma perché questo vostro Dio non è venuto anche da noi?
E si usa voi come tramite e ognuno di voi ci dice una cosa diversa a seconda di cosa gli conviene. Voglio dire che la vita è da sempre, non c'è donata. La vita, cioè tutto è sacro. Non esiste un qualcosa di superiore a qualcos'altro. Gli indiani dicevano ai bambini che educavano, dicevano ricordatevi che ognuno di voi non è niente di più di tutti gli altri che sono qua con voi. Cioè, era bandita l'arroganza, la presunzione, era totalmente bandita. Non si poteva pensare di essere superiore agli altri, più intelligenti degli altri. E ti dico per l'ultima cosa, la madre di Leonardo, di cui ti ho già parlato, dicevano che era una schiava circassa. Da loro non esisteva la parola scritta, però coltivavano la poesia. Si dice è impossibile questo? No, non è impossibile. Non è impossibile. Platone stesso diceva che codificare, cioè mettere per iscritto le parole, queste parole perdevano di sacralità, secondo lui. Perché scrivere una cosa che tu pronunci non ha la stessa valenza, non ha lo stesso significato, è una cosa distorta secondo Platone. Quindi così, ti auguro buona salute a chi ascolta, ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie mille, buona giornata e auguri anche a te, grazie per queste considerazioni sicuramente riguardanti anche la parola scritta, la nostra modalità di conoscere, eccetera, e sicuramente diciamo in questo, come dicevamo, noi veniamo anche in un mondo e ci adattiamo a determinate modalità, quindi sicuramente anche il fatto di leggere, scrivere, il modo di conoscere, il modo di pensare, le modalità che adottiamo, anche il fatto stesso di poter associare, pensare in modo associativo, quindi utilizzare questo strumento in modo preponderante rispetto a quanto potrebbe essere usato, cioè quello dell'associazione mentale, le modalità di conoscere che abbiamo, di elaborare la realtà, quindi non è solamente un comportarsi, è anche proprio tutta una struttura anche proprio cognitiva che adottiamo nell'adattamento e che potrebbe anche essere diversa. Quindi sicuramente, come cita Dennis, forse ci sono state delle culture anche diverse dove poteva esserci un'armonia e anche un'ampia conoscenza anche senza la scrittura, quindi sicuramente anche senza questa cosa che pure noi riteniamo indispensabile. Quindi noi, essendo nati nella nostra società occidentale europea del XXI secolo, del XX secolo, sicuramente abbiamo trovato questa modalità cognitiva e in un'altra circostanza ne avremmo trovate altre, e quindi forse anche la vita che conduciamo sarebbe molto diversa nella sua espressione, non dico migliore o peggiore, ma sicuramente diversa. Quindi grazie Dennis. E riguardo al fatto che citava lui che avrei detto che bisogna sopravvivere meglio che si può, allora lo ringrazio per questo chiarimento. Non mi sembra di aver detto questo, ma spiego meglio il concetto, allora, se è stato inteso così o se l'ho detto così. Ho semplicemente detto che quando noi cresciamo, come diceva Dennis, il fatto che nei primi 3 anni si costituisce il nostro carattere, eccetera, poi la nostra personalità, quando nasciamo, quando cresciamo e poi quando ci formiamo anche da adolescenti, da ragazzi, assume pian piano delle stratificazioni, dei modelli comportamentali che facciamo nostri per imitazione, e poi soprattutto quando siamo piccoli assimiliamo delle informazioni dall'ambiente circostante che poi ci servono, utilizziamo per riprodurre noi stessi dei comportamenti, e questo ci permette di sopravvivere. Quindi strutturiamo la nostra personalità con questo scopo, che è quello di sopravvivere. Il problema è che poi questi comportamenti che noi adottiamo, acquisiamo, perché per adattarci all'ambiente in cui viviamo, rimangono tali anche quando cresciamo. Quindi questo intendevo dire. Quindi anche quando non siamo più dei bambini, ma siamo, come dice Dennis, invecchiamo, che possiamo rifiutarci o no di invecchiare o meno, ma sostanzialmente diveniamo più grandi, adulti o addirittura vecchi, nella sostanza però continuiamo a mantenere quei comportamenti che abbiamo acquisito quando eravamo bambini, semplicemente, sicuramente con molte altre esperienze, bagaglio esperienziale, come dice Dennis, convinzioni, eccetera, però rimaniamo a perpetuare quei comportamenti anche se non c'è più attorno a noi quell'ambiente familiare in virtù del quale li abbiamo adottati, perché sono diventati non più uno strumento che ci serviva in quel momento, ma sono diventati la nostra modalità di essere. Quindi è vero, come dice Dennis, che forse bisognerebbe cercare di vivere. Io non mi permetto di dire bisogna, perché è una possibilità che poi ognuno, se sente, può essere data, quella di andare oltre quelli che sono i propri schemi, anche perché significa, come vedremo nel proseguo della lettura, poi dover fare anche uno sforzo in questa direzione. Quindi vivere non è sopravvivere, è vero quello che dice Dennis, vivere è vivere con dignità, quindi essere pienamente esseri umani, poter essere se stessi al di là della convenzione o della necessità di adattamento che noi riteniamo debbano esserci. Quindi è verissimo, ma il senso di quella frase era appunto che noi all'inizio utilizziamo questo strumento che adottiamo, questo cappotto di cui ci rivestiamo, che è la nostra personalità, perché in quel momento ci serve per sopravvivere. Il problema è che poi non superiamo questa fase e quindi questo cappotto ce lo teniamo addosso. Questo era il senso. Invece, come dice Dennis, è vero, sicuramente la vita è oltre la mera sopravvivenza. Caspita se è vero. E appunto, in virtù di questo, vi rileggo quest'ultima parte del testo in cui si parlava di questa necessità di adattamento e si diceva: questo adattamento è indispensabile e benefico per il nostro corretto funzionamento nel mondo, ma solo finché è mantenuto in equilibrio con il corpo fisico e l'essenza. Un tale equilibrio, tuttavia, non avviene mai naturalmente, ma richiede all'inizio uno sforzo motivazionale verso ciò che è autentico, bello e vero, la realtà divina nell'uomo. E quindi, così, rileggendo questo testo, diciamo, fornisco ulteriori risposte sia alle considerazioni di Dennis che anche a quelle di Antonio, per cui la nostra realtà divina possiamo definirla come ciò che è autentico, bello e vero, sostanzialmente, realtà divina nell'uomo. E dunque, sicuramente poi questa realtà può essere immateriale, ma può esprimersi concretamente attraverso la materia, a mio avviso, e poi uno può associarla a ciò che intendiamo come divino in modo ordinario, e quindi al Dio delle religioni, quindi sicuramente anche qui non per nulla ci sono molte religioni, molti modi di intendere il divino, e quindi anche questa parola ognuno può dare la definizione che crede la più consona alla sua esperienza, alla sua sensibilità. Quindi non si allude, diciamo, al fatto che ci sia necessariamente un Dio creatore, come diceva Dennis, eccetera. Io credo che ci siano molte visioni possibili, diverse, a seconda della propria sensibilità e che ognuno possa poi adottare quella che per la sua sensibilità ritiene la più vera per lui, per la sua esperienza. Ma sicuramente diciamo, l'ambito di esperienza delle religioni, per quella che mi permetto, diciamo, di dire, è molto spesso un ambito morale o un ambito mentale, perché sono dei comportamenti che vengono dettati oppure delle cose che si fanno per consuetudini oppure delle convinzioni che si hanno, diciamo, a livello mentale. Quindi sono convinto che le cose siano così, che esista un determinato Dio, eccetera. Ma quello di cui noi parliamo qui è di una invece conoscenza di noi stessi che va al di là di quelle che possono essere le nostre convinzioni. Questa è qualcosa che va al di là dell'essere cristiani, atei o musulmani. Non per nulla questa tradizione di conoscenza di sé e di trasformazione dell'essere umano è una tradizione che, con modalità diverse, è stata espressa in culture e circostanze diverse, anche da persone che appartenevano, anche da religiosi o persone religiose, ma di religioni diverse. Quindi è qualcosa che va al di là di quella che può essere la nostra convinzione ultima riguardante il mondo, diciamo, o la teologia. E qui si cita uno sforzo per potersi orientare verso ciò che è bello, vero e buono, uno sforzo motivazionale, perché per abitudine, come questo nostro disequilibrio tra il nostro corpo fisico, la personalità e l'essenza è divenuta la modalità d'essere, come ci troviamo in un mondo e viviamo in un mondo perché ci siamo adattati e questo adattamento è diventata l'abitudine, è chiaro che per abitudine la cosa più facile che ci viene è comportarci come sappiamo comportarci, quindi come abbiamo, in base all'automatismo che abbiamo creato, e questa è la cosa più facile che ci viene da fare. E se siamo cresciuti abituati ad adattarci, a rispondere in un certo modo all'ambiente, è chiaro che questa cosa ci viene facile, ci viene semplice. Essere noi stessi, invece, quando questo significa anche non doversi adattare, ricercare l'autenticità e quindi non adottare non in questo caso adottare dei comportamenti che possano essere falsi o dissimulativi o insinceri, eccetera, è qualcosa che richiede uno sforzo, perché richiede di comportarci in modo diverso, opposto a cui siamo abituati, al modo in cui siamo abituati a comportarci. E quindi questo richiede uno sforzo. E quindi quella vita vera, degna, che diceva Dennis, secondo me, che va al di là della sopravvivenza, però è una vita che, per accedere alla quale dobbiamo poter perpetuare questo sforzo. Io per esperienza posso dire che lo sforzo di per sé è uno sforzo. E quindi, come tutte le cose, poi puoi acquisire abitudine e puoi migliorarlo e può diventare addirittura lo sforzo un'abitudine. Però all'inizio comporta comunque un movimento verso una condizione di resistenza e quindi di superare questa necessaria resistenza. E deve esserci una motivazione, perché qui si parla di uno sforzo motivazionale. Quindi devo avere una motivazione per potermi dirigere verso il vero, il bello, il buono. Forse la motivazione può essere anche, come diceva Antonio, che arrivi ad un certo punto che senti la necessità di dover andare oltre, di dover partorire qualcosa di diverso. E dunque di poter raggiungere una condizione, quindi di armonia, che però è una condizione conquistata. Ecco perché parliamo comunque di lavoro, di conoscenza di sé. L'armonia conquistata dalla relazione consapevole con la propria verità interiore conduce l'uomo verso sé. Qui scrive Hermes nel testo. E quindi questa armonizzazione che ci può essere facile anche mentalmente poter capire, ma un'altra cosa è poterla comprendere e poterla soprattutto realizzare nella propria vita. E quindi io guardo a questa cosa questa condizione di cui vi sto parlando e di cui vi ho letto ora come una meta bellissima. Ma la vedo per il momento come una meta, nel senso che io mi riconosco nella necessità dello sforzo motivazionale al momento. E qui si parla dunque del sé, quindi al di là della personalità, al di là dunque dello squilibrio, della ricerca dell'equilibrio, quindi possiamo giungere verso una parte di noi che qui viene definita sé, che è sostanzialmente una parte che sta al nostro componente, diciamo, possiamo definirla interiore, che sta al di là e dietro ogni nostra esperienza, ogni nostra possibile esperienza, e quindi è una parte di noi che può essere neutrale rispetto all'esperienza, quella che ci permette di non vivere un'esperienza in modo reattivo o interpretarla in modo positivo o in modo negativo, ma semplicemente di poterla accogliere, di poter lasciare che l'insegnamento nasca dalla semplice accoglienza di questa esperienza, che ci permette di essere neutrali. Neutrali cosa significa? Significa rinunciare molto spesso alla risposta. Rinunciare alla risposta è rinunciare quindi a una meccanicità che si crea in noi in modo istantaneo, fulmineo, molto spesso quando avviene qualcosa, e quindi stare dietro l'esperienza. Forse anche, come dicevamo prima, il fatto di poter vivere la vita senza adottare una modalità di vita o la modalità di vita che ci viene proposta. Quindi una parte che semplicemente va al di là di questa nostra parte superficiale, che è la personalità, che è stata colonizzata sostanzialmente dal mondo, dal modo di essere del mondo a cui ci siamo adottati. E dunque va verso il sé, è il primo comandamento della nuova era, questa terra inesplorata che non è al di fuori di noi da ricercare varcando gli oceani, ma semplicemente è dentro di noi e presiede ad ogni nostra esperienza, anche quella di tutti i giorni, non semplicemente le esperienze straordinarie che possiamo ricercare per poterla vivere. Per chi volesse intervenire in diretta, ricordo i numeri a cui poterlo fare, che sono 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure lo 049 880 02 87, ripeto 049 880 02 87. Chi volesse invece scrivere un SMS lo può fare a questo numero che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Thank you. E chissà che proprio per tornare alle considerazioni che sono state fatte nel corso di questa trasmissione da voi ascoltatori, chissà che proprio non sia a volte anche nell'assurdità, anche nel non riuscire a dare un senso, che si possa poi trovare un senso. Perché molto spesso il senso che diamo alle cose è dovuto anche alla nostra modalità di interpretazione. Quindi capita un evento e noi gli diamo un senso, un significato. E quindi ci sono diverse possibilità interpretative. E questo capita per gli eventi sociali, per gli eventi storici, dunque, e capita anche però per gli eventi della nostra vita. E molto spesso il significato che diamo è un significato che può derivare dalla nostra interpretazione della realtà. L'interpretazione della realtà essere frutto di un'associazione che noi facciamo, quindi di un in virtù del fatto che questo evento possa essere per noi piacevole o possa essere per noi spiacevole, o possa essere un evento che noi cataloghiamo in un determinato modo, che associamo a delle esperienze passate, già vissute, piacevoli o spiacevoli, e questo ci permette di dare un senso. Ma il senso che noi proiettiamo sull'evento, che noi diamo a questo evento, è comunque una interpretazione dell'evento. E molto probabilmente laddove non riusciamo a dare delle interpretazioni, forse può essere anche un bene, perché questo ci permette di dover rinunciare, almeno in questo caso, alle modalità interpretative che siamo abituati ad adottare, perché anche le interpretazioni sono delle abitudini. E possiamo essere propensi a interpretare le cose in un determinato modo in virtù della nostra convenienza, semplicemente o della nostra abitudine o della nostra conoscenza, per cui molte cose noi le interpretiamo anche cose che non conosciamo alla luce di ciò che conosciamo, e quindi molto spesso snaturiamo anche gli eventi pur di inserirli dentro le nostre costruzioni interpretative. E quindi molto spesso forse anche l'assurdo, in questo senso, anche vedere la vita come un costante teatro dell'assurdo, una costante opera surrealista, può aiutarci a trovare il senso molto più che non a volerla necessariamente incastrare dentro un determinato disegno. Poi sicuramente il senso che si può trovare, diciamo, da un punto di vista delle religioni o di alcune religioni, può essere comunque un senso divino. Per altri il senso può essere invece l'evoluzione, quindi tutto quello che accade può essere funzionale all'evoluzione dell'essere umano, o può essere funzionale all'esperienza in sé, e quindi alla fine ciò che comunque ti rimane di qualsiasi esperienza fatta è l'averla vissuta, è aver compreso qualcosa, averlo realizzato attraverso l'esperienza. E questo è quello che comunque ti resta. Quindi anche la sofferenza, ad esempio, ti permette di maturare, in questo caso, qualcosa che ti resta. Poi, ed è una modalità conoscitiva che dunque non è mentale, non è una modalità conoscitiva che tu hai potuto leggere, che hai potuto ascoltare, ok? Semplicemente, o che sono delle idee che tu hai potuto anche capire e rielaborare, è qualcosa che ti resta dentro come una forma di conoscenza che hai acquisito, e quindi è una conoscenza più reale. E la conoscenza in questo caso può essere trasformativa. E dunque chi ci dice che questo senso della vita non possa essere anche questa distillazione dell'esperienza in qualcosa poi di essenziale che ci resta dentro e che oltre a restarci dentro ci aiuta proprio anche nella trasformazione, per cui al termine di questo viaggio ne siamo trasformati. Ci sono giunti due messaggi in questo momento. Allora, c'è Dennis che credo come risposta a questa ultima considerazione che ho fatto, scrive: oppure può solo essere. Ciao Dennis, credo intenda che la vita può solo essere e dunque non avere il senso che noi gli diamo o il senso esperienziale che stavo definendo. Quindi, grazie Dennis. E l'altro messaggio invece ci arriva da Mel, che racconta la sua esperienza in questo messaggio e scrive: Ciao Iapo, quando la vita ti urla dentro come una forza vibrante che non sai esprimere, allora realizzi che indossi solo un cappotto, una maschera, e in questo distacco profondo che senti si apre una possibilità. Da quel vuoto senti l'essere. Essere, e non ci sono parole per dire cos'è. Ciao Mel. Grazie Mel per questo messaggio molto, molto toccante e molto vivo. E quindi parlavamo di esperienza attraverso una presa diretta, una conoscenza diretta. E quindi questo messaggio di Mel credo sia proprio un messaggio, una conoscenza di questo tipo. Dunque, non una forma di filosofia in questo senso. Soprattutto in questa sua esperienza che scrive della vita che ti urla dentro come una forza vibrante che non sai esprimere e di questo vuoto da cui senti l'essere che non ci sono parole per poter definire. E in effetti le parole, ovviamente io non ho vissuto questa esperienza di Mel che ringrazio di condividerci. E sicuramente le parole come quelle che ci sono indispensabili utilizzare in questa nostra trasmissione sono propedeutiche ad un'esperienza, dunque anche le domande che ci restano senza risposta, le definizioni che non riusciamo a dare, credo sia nella natura stessa del fatto che quello di cui stiamo trattando è qualcosa di poco ordinario. Adesso noi abbiamo definito il nostro nucleo divino, l'abbiamo definito il sé in questo testo che vi ho letto, ma è sostanzialmente qualcosa che va oltre l'ordinarietà e molto spesso le parole che ci sono utili nel definire qualcosa sono come una strada che ci porta da qualche parte, ma poi alla fine ci devi arrivare tu. Devi arrivare in quella meta, e dunque le parole sicuramente non sono la meta. E vi ricordo allora che questo testo che vi ho letto, per chi desiderasse rileggerlo, si può trovare nel nostro blog La Via della Rosa. L'indirizzo del nostro blog, curato dal Centro Altrove, è seialtrove.altervista.org. e potete leggere questo testo che si chiama Va verso il sé. C'è la possibilità anche per chi lo desidera di iscriversi ad una newsletter settimanale che inviamo con degli spunti di riflessione, che spesso sono gli spunti che poi leggiamo nel corso delle puntate degli Altronauti, che noi chiamiamo pensiero settimanale e che inviamo la domenica mattina. Chi lo desidera sul nostro blog, quindi all'indirizzo che vi ho dato, che è seialtrove.altervista.org. A destra trova la possibilità di lasciare il proprio indirizzo email e dunque di essere automaticamente iscritto a questa newsletter settimanale, che è semplicemente il pensiero che noi inviamo e chi desidera quindi lo può leggere comodamente tramite email e nel caso anche poterlo leggere più volte, poterlo meditare se lo desidera o quando vuole e poi nell'eventualità qualcuno di voi lo volesse fare, poi sapete che con ogni probabilità sarà il pensiero che poi leggeremo il venerdì successivo, quindi qualche giorno dopo averlo ricevuto per posta, e quindi nel caso potrete anche, se avete maturato delle considerazioni, esprimercele telefonicamente, quindi nel corso della trasmissione. Chi altri volesse eventualmente comunicare con noi lo può fare anche via email al nostro indirizzo che è info@seialtrove.it. Scritto tutto attaccato, info@seialtrove.it, che è il nostro indirizzo email. Gli Altronauti vi ringraziano di essere stati in ascolto di questa nostra puntata di venerdì 29 marzo 2024 e vi danno l'appuntamento a venerdì prossimo, che sarà il 5 aprile, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che il sito di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org. E che potete trovare, oltre ai podcast delle trasmissioni, tra cui anche gli Altronauti, le modalità per poter contribuire economicamente con qualsiasi anche piccola donazione all'esistenza della nostra radio, che come sapete non ha sponsor e non ha pubblicità per scelta e quindi vive della generosità dei suoi ascoltatori. Buon proseguimento di ascolto, buon proseguimento di giornata, nonché buona Pasqua a tutti voi. A risentirci a venerdì prossimo, 5 aprile. Una creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo.